Le parole della psiche. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con le parole della psiche. Abbiamo in nostra compagnia, come sempre, l'immancabile psicologo, psicoterapeuta Nicolò Terminio. Ciao!
Buongiorno a tutti.
E a volte noi spulciamo la rivista Psiche, visibile, leggibile su internet, per qualche spunto delle tematiche delle nostre puntate. E proprio un articolo piuttosto interessante è stato scelto per la puntata di oggi. Abbiamo parlato di relazioni di attaccamento a lungo in queste nostre settimane e soprattutto ci siamo dedicati nell'ultimo periodo anche alle relazioni di coppia, con una piccola pausa la scorsa settimana in cui, visto l'argomento affrontato in una diretta di Radio Proposta in Blu, abbiamo concentrato l'attenzione su alcuni nuovi modelli e nuove metodologie di comunicazione. Vogliamo mettere l'attenzione quest'oggi sulle distorsioni delle relazioni di attaccamento. Quando viene a crearsi una difficoltà, una distorsione, una problematica nella relazione di attaccamento?
Potremmo dire che una relazione di attaccamento fallisce quando salta la possibilità del genitore, del caregiver, di fornire da un lato la sicurezza, quindi di riuscire a contenere le paure, le angosce, tutte le questioni che possono creare disagio nel bambino, e dall'altro lato nel costruire una sintonia affettiva, quindi una sintonia che faccia presente al bambino che lui è un soggetto dotato di una mente, dotato di un'intenzionalità. Perché uno dei presupposti che abbiamo visto nelle scorse puntate del sistema di attaccamento è quello di costruire una relazione dove, se la madre per prima riconosce un atteggiamento mentale nel bambino, la capacità del bambino di guardare al mondo interpretandolo e quindi soggettivandolo, allora se la mamma farà questo dono al bambino, la mamma e il papà riconosceranno al bambino una sua attitudine verso la vita, il bambino potrà apprenderla. Quindi per primo è l'altro a riconoscerci come soggetti capaci di avere una mente. Questo particolare dell'attaccamento è l'architrave, potremmo dire, di tutto lo sviluppo del soggetto lungo gli anni. E quindi una distorsione della relazione di attaccamento va vista come l'esito del fallimento di questo percorso, in cui l'altro, piuttosto che essere rassicurante ed essere affettivamente presente, fallisce, perché magari è a sua volta impaurito, insicuro, quindi ha un attaccamento insicuro lui stesso, o addirittura può disorganizzare la realtà intorno a cui il bambino cerca di orientarsi. Quindi la distorsione è l'esito, sì, potremmo dire, di un destino triste, dove non si incontra qualcuno che ci può cullare nella sua mente.
Come vedete, gli argomenti portati da Nicolò sono sempre complessi e ci fanno anche leggere la realtà e le relazioni con un'ottica un pochino diversa. E allora rimanete con noi, perché abbiamo una mezz'ora intera per poter parlare con Nicolò di questa tematica.
La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà, grande caos. pace, libertà che non sa.
Accade, Nicolò, nel momento in cui due persone con, possiamo definirlo così, alto rischio di fallimento di relazione si incontrano, cosa accade a quella relazione di attaccamento? Riesce a crearsi? E se si crea, quali sono le conseguenze?
Beh, se si crea, la relazione si crea su delle basi patologiche. C'è un articolo, appunto, che citavi prima tu, della rivista Psiche, scritto da Benedetta Guerrini degli Innocenti, che ha come titolo Attaccamenti perversi, dove parla della perversione relazionale, quindi non soltanto della perversione così come anche l'aveva isolata Freud in relazione al comportamento sessuale, ma qualcosa che costruisce un contesto più ampio del legame e che appunto si presta molto a uno studio attraverso la lente della teoria dell'attaccamento. Nella perversione relazionale vediamo che il soggetto entra nella relazione non con delle aspettative, come precisa l'autrice, ma con una strategia. E quindi questa differenza ci fa capire che l'esigenza del soggetto non è di incontrare l'altro, non è di aspettarsi qualcosa dall'altro, che l'altro manifesti il segno del suo amore, il segno del suo desiderio, la sua passione per noi, ma in un certo senso l'altro diventa un oggetto da controllare, perché può impaurire, può angosciare, può essere perturbante. Dovremmo ricordare in un certo senso che il concetto di perturbante, ad esempio negli studi di Freud, evidenzia che ciò che è perturbante, ciò che non è familiare, si presentifica soprattutto nell'ambiente familiare. Quindi ciò che è perturbante non è l'estraneo, non è ciò che è estremamente differente da me, ma è scoprire questa differenza all'interno di ciò che io credevo familiare. E quindi il soggetto che si affaccia alla relazione con questa paura, questa esigenza di controllo, cercherà di fare dell'altro un oggetto di cui negherà il diritto a esistere, a essere così per com'è. E quindi la questione non è limitata soltanto alle relazioni sadomasochistiche, ma a qualcosa che ha a che fare con il perpetratore della perversione relazionale, qualcuno che abusa dell'altro non soltanto a livello sessuale, ma anche a livello della relazione.
Spesso in effetti si coniuga perversione con la sessualità. In realtà esiste anche questa dimensione nella relazione stessa ed è appunto questo l'argomento che vogliamo ancora indagare, proprio non soltanto da un punto di vista clinico, ma anche di relazione di attaccamento.
se non è più casa mia, sento le tue melodie.
Delle possibilità che proprio dall'incontro con l'altro, che abbiamo visto essere davvero anche un rapporto educante, l'incontro con l'altro diventa educante anche verso se stessi. È possibile che proprio dall'incontro con l'altro ci sia una modifica di questo tipo di perversione e quindi una modifica delle intenzioni nei confronti dell'altro?
Magari, sarebbe la speranza. In effetti sono stati fatti anche degli studi di psicopatologia evolutiva in cui si è visto che una buona relazione di attaccamento può avere effetti trasformativi paragonabili, se non superiori, a una psicoterapia. Quindi, secondo me, il contributo prezioso che ci dà la teoria dell'attaccamento è che c'è una seconda chance nella vita e che questa seconda chance dipende anche dal partner, dalla persona che incontriamo, che ci può far scoprire un modo nuovo di entrare in relazione. Questo quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno male si ripete sempre lo stesso schema, lo stesso modello operativo interno, e quindi si sceglie una persona che per certi versi si adatta bene al nostro modello. E quindi il partner viene selezionato perché si ipotizza che possa essere adatto a rispondere alle nostre questioni. Però nel caso della perversione relazionale vediamo come il soggetto cerca paradossalmente un altro su cui proiettare le proprie angosce, ma da cui pretende allo stesso tempo che ne sia il contenitore. Quindi quando dico proiettare è come proiettare le proprie angosce, quindi renderlo causa delle proprie angosce, ma allo stesso tempo contenitore delle proprie angosce. Che è il dramma di chi inizia la vita avendo un altro, un genitore che si comporta così, che è il dramma, potremmo dire, di ciascun figlio, avere un genitore che da un lato sicuramente ci contiene, ma dall'altro lato non ci potrà mai contenere del tutto, quindi anzi potrà essere lui stesso causa della nostra angoscia. Però se a livelli nevrotici questa questione è diciamo più suscettibile di elaborazione, nel caso della perversione non c'è un'elaborazione del soggetto, cioè durante una cura un nevrotico si interroga: ma com'è possibile che colui che mi doveva dare ordine nella vita è stato anche magari fonte di disordine? Questo è un tema classico, ad esempio, della nevrosi ossessiva. Ma nel caso della perversione relazionale il soggetto non arriva a formulare delle riflessioni, delle elaborazioni, agisce il modello operativo interno cercando di risolverlo attraverso qualcosa che è un urto con la realtà.
Proviamo a immaginare di nuovo questo bambino che ha avuto nella sua infanzia un vissuto che può avergli causato un fallimento relazionale e poi fallimenti relazionali anche nelle sue fasi successive. Qual è il percorso che può fare e che possono aiutare a farlo le persone che lo hanno in carico proprio per poter affrontare questo fallimento ed evitare dunque la perversione relazionale in età più giovanile ed adulta?
Bene, nel caso della perversione relazionale è molto difficile aiutare sia la persona che soffre di questo disturbo, perché non è detto che lo riconosca, sia il partner di questa persona, perché di solito sono persone che hanno perso il senso critico, perché di solito chi ha una strategia perversa entra nella relazione in modo molto affascinante, molto premuroso, però è una premura verso l'altro che mira a esercitare poi un controllo, che mira a togliere all'altro la possibilità di avere un senso critico sulla relazione.
Ti interrompo, Nicolò, in realtà possiamo lasciare il tempo alla musica e anche di comprendere meglio le parole che ci stai dicendo proprio su questo argomento, e cioè la perversione relazionale, per poi riprendere in quest'ottica, cioè la strategia del perverso nei confronti delle sue vittime.
Prendi quello che ti serve, che ti porto via da qua. Anzi è meglio che tu non prenda niente, che tanto non ci servirà. Scappiamo via da questa sporcizia, scappiamo da questa città, che tanto non ci ha mai dato niente, niente mai ci darà. Voglio portare che non conosciamo, in mezzo al deserto su di un'isola rubata, e ti darò una vita vera, una vita che non sia sprecata, e non invecchieremo mai, no, noi non moriremo mai, e non litigheremo mai, non ci lasceremo mai.
Parlando di perversione relazionale, ci siamo fermati quando stavi introducendo la strategia del perverso che cerca di controllare e assoggettare un'altra persona.
La strategia perversa è quella di costruire un sistema dove la realtà non viene vista più per quello che è. E può succedere di ascoltare in seduta proprio i partner di questi soggetti, che fanno difficoltà in un certo senso a rendersi conto dell'effettiva traumaticità dell'incontro con questo genere di partner. Quindi la difficoltà innanzitutto è nello stabilire qualcosa che faccia riferimento a un ordine simbolico condiviso, perché all'interno di quella coppia poi c'è tutto un sistema che è sganciato dal mondo esterno. È come se i due partner fossero risucchiati in questa relazione dove c'è qualcuno che esercita il potere e l'altro che si presta a essere oggetto. Tutto un dibattito da sviluppare in ambito clinico è sulla questione: ma chi si mette nella posizione di oggetto dell'altro, che responsabilità ha? E sì, ad esempio Benedetta Guerrini degli Innocenti in questo articolo prova a fare una differenza tra il masochista, che in un certo senso ne trarrebbe godimento dall'essere la vittima del carnefice, e chi invece si trova a essere ingannato ed entrare in queste relazioni in maniera forse innocente. Questo è difficile da stabilire, però sicuramente se c'è il partner di un soggetto perverso, nell'ambito di una cura bisogna portarlo a riconoscere la sua responsabilità dentro quella relazione, altrimenti non ne uscirà mai. Se la colpa è sempre dell'altro, allora io non farò nulla per cambiare. Ed è proprio tipico della posizione di chi sta nella posizione di oggetto.
Riconoscere però che la propria relazione costruita sia una relazione di perversione, quindi non una relazione di attaccamento tra virgolette sana, ma perversa, immagino non sia semplice da parte dei soggetti. Cosa fa scattare nei protagonisti di questo tipo di relazione il proprio riconoscimento della relazione di perversione?
Forse quando hanno dei figli non se ne può più. Forse quando ci sono dei figli di mezzo e questo sistema inizia a essere incrinato da un terzo, da un figlio, da una figlia che chiedono: ma tu perché stai con lui o tu perché stai con lei? E quindi c'è già l'introduzione di un senso critico diverso, o di qualcuno che ancora si deve formare il suo senso critico e non si orienta in quel legame di attaccamento con matrice perversa. E quindi questo può essere un principio di cambiamento, e quindi il principio di cambiamento è dato dall'introduzione di un terzo, che può essere anche rappresentato quindi dai figli o da qualcun altro. E quindi cosa si può fare? Dal mio punto di vista è difficile quando un soggetto non chiede di essere curato, curarlo. In questi casi qui forse quello che può funzionare è tutto il sistema che sta a fianco, che sta insieme alla coppia. Ecco perché per una coppia è importante essere inserita in un sistema di legami sociali.
E anche oggi il tempo a nostra disposizione termina qui, e quindi ringraziamo Nicolò Terminio. Ci diamo appuntamento di nuovo alla prossima settimana, venerdì. Grazie mille.
Arrivederci.
Un saluto a tutti voi. Le parole della psiche tutti i venerdì alle 9.35 e in replica il lunedì alle 17.35.